Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci arrivati alla settima lezione del nostro seminario sulla Repubblica dei Partiti. Quest'oggi ci concentreremo sul decennio degli anni 70, i cosiddetti anni di piombo. Grosso modo guarderemo gli avvenimenti, lo sviluppo delle vicende della Repubblica dalle elezioni politiche del 1972 al delitto di all'omicidio di Aldo Moro nel 1972. 78. Come nostro costume, diamo prima di tutto uno sguardo allo scenario internazionale per inquadrare meglio le vicende italiane. Dall'inizio degli anni 70, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica iniziano un dialogo per la riduzione degli armamenti nucleari e questa nuova stagione della distensione porterà alla metà degli anni 70 a un importante trattato, il Trattato di Helsinki, che fondamentalmente congelerà i blocchi contrapposti, riconoscendo come intangibili i confini emersi dalla Seconda Guerra Mondiale, e dunque fondamentalmente si tratta di un riconoscimento reciproco delle sfere di influenza rispettive degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, il che contribuirà a fissare, a bloccare, a rendere ancora più difficile un superamento delle logiche contrapposte all'interno dei rispettivi blocchi, il che avrà pesanti conseguenze, come vedremo sulla scena italiana. Poi ricordiamo che nel 1971 gli Stati Uniti denunciano gli accordi di Bretton Woods del 1944, che fondamentalmente fissavano la parità del dollaro a parametro delle transazioni economiche globali, e questa denuncia degli accordi di Bretton Woods farà venire meno la lunga fase di stabilità monetaria che era stata anche aveva fatto da sfondo alla grande crescita del secondo dopoguerra, aprendo in questa maniera un periodo di fluttuazioni monetarie che genereranno un rallentamento delle economie dei paesi occidentali. E tuttavia l'avvenimento dal punto di vista economico più importante è quello del 1973, ovvero la guerra del Kippur tra Egitto e Israele, che determinerà le sanzioni emanate dall'OPEC, ovvero il cartello petrolifero dei paesi produttori arabi di petrolio, e sanzioni rivolte contro gli alleati dello Stato di Israele, e questo genererà un innalzamento vertiginoso del prezzo dei barili di petrolio, mettendo seriamente a rischio la produzione industriale dei paesi che non disponevano di risorse energetiche autonome come l'Italia. Dunque, se già era stato difficile mantenere una stabilità governativa in Italia durante la fase, la Golden Age, come l'ha chiamata il famoso storico britannico Eric Hobsbawm, ovvero durante la lunga fase di crescita economica, vedremo come sarà ancora più difficile risolvere il problema della continuità degli esecutivi nel decennio degli anni 70. Dunque, le elezioni del 1972 offrono un quadro di non facilissima interpretazione. Nella tabella che ho preparato per voi su PowerPoint potete vedere la sintesi dei risultati elettorali dei diversi partiti. C'è intanto, partiamo ecco, dall'insuccesso prevalente delle forze dell'estrema sinistra, il PSIUP, che vi ricordate alle elezioni del 68 aveva raggiunto un ragguardevole 4,4%, crollerà sotto la soglia del 2%, un primo segnale di declino era stato dato ai dirigenti del PSIUP già alle elezioni amministrative del 70, quando era risultato evidente che almeno l'1% dell'elettorato del PSIUP era rifluito nelle liste del Partito Socialista. E questo si spiega con il grande affollamento di concorrenza, di forze politiche concorrenti all'estrema sinistra. Erano già emerse tutta la galassia dei gruppi extraparlamentari, dal Manifesto in giù, e questo renderà difficile un'identificazione precisa del PSIUP agli occhi dell'elettorato. Infatti il PSIUP praticamente conclude la sua parabola con queste elezioni politiche del 1972. Alcuni reduci di questa formazione politica riappariranno più tardi sotto le spoglie di un nuovo partito che si chiamerà Democrazia Proletaria. Si erano presentate alle elezioni politiche del 72 anche alcune liste di estrema sinistra, appunto il gruppo del Manifesto era una di queste, che raccolgono un misero 1,3%. Questa quindi è una risposta netta da parte dell'elettorato che la contiguità di questi movimenti con tutta la galassia dei gruppi che predicavano e praticavano la violenza era stata bocciata dall'elettorato italiano, il che anche una spia della distanza che questi gruppi maturano nei confronti della complessiva esperienza del 68 studentesco, che era stato certo radicale, certo sovversivo e trasgressivo, ma complessivamente non violento. Per quanto riguarda questi gruppi della sinistra extraparlamentare, lo spartiacque è sicuramente la strage di Piazza Fontana del 1969, al momento in cui si denota una divaricazione. Da una parte c'è chi intende costituirsi in movimenti, partiti che partecipano alle elezioni e quindi mantengono fissa la strada della legalità, e chi rifiuta invece questa istituzionalizzazione, come per esempio il movimento legato alla figura dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli, che invece rifiutano la via della legalità e sposano apertamente la scelta della clandestinità, la scelta della lotta armata. Feltrinelli morirà nel 1972 cercando di installare un esplosivo su un traliccio dell'alta tensione. E comunque la via legalitaria, la via diciamo così parlamentare, è una via per questi movimenti senza uscita. L'1,3% dei voti raccolti da questi movimenti ne sono una testimonianza evidente, il che significa, questo è il dato importante, che l'Italia, classe operaia compresa, era un paese ormai in generale conquistato alla democrazia, e dunque l'appello rivoluzionario non suscita il minimo consenso. Questa realtà determinerà una radicalizzazione ulteriore dei movimenti extraparlamentari di sinistra, alcuni dei quali, i gruppi armati delle Brigate Rosse per esempio, si convinceranno che è ancora più necessaria un'azione violenta, un gesto rivoluzionario eclatante per risvegliare le masse popolari che si sono assuefatte, diciamo così, alla propaganda riformista, alla falsa democrazia, falsa dal loro punto di vista, che viene portata avanti, attuata dallo Stato repubblicano. E ritorna in un certo senso l'antica polemica già degli anni 20 e degli anni 30 tra rivoluzionari e riformisti, naturalmente, con la differenza che nel fronte dei riformisti ora i gruppi rivoluzionari includono anche il Partito Comunista. E questa assoluta minoranza di società italiana, questi pezzi eversivi di estrema sinistra, dimostrano anche la presa che continuava a avere seppur appunto in una fascia estremamente ridotta di popolazione, la politica come religione laica in un certo senso, come ideologie totalizzanti che si sostituiscono in qualche modo alle religioni tradizionali. Ovviamente i processi di secolarizzazione, di laicizzazione che interessano il paese in coincidenza con gli anni del boom economico portano a un declino di questa politica in termini parareligiosi e c'è chi si rifiuta nettamente questo processo e continua dunque a concepire la politica come una missione universalizzante, come una missione millenaristica che ha per obiettivo fondamentalmente la fondazione dell'utopia in terra. Non è un caso che a militare nei gruppi armati di sinistra, come le Brigate Rosse, troviamo sia giovani ex comunisti sia giovani